Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Italuftanza, manca l'accordo tra le parti, il piano per la fusione non è stato consegnato a Bruxelles. Sciopero dei treni fino alle 17 dopo l'aggressione di un capotreno e in vista di venerdì il garante chiede ai sindacati di assicurare i servizi essenziali. Ucraina, Kiev conferma, al fronte a fianco dei russi anche 15.000 soldati nordcoreani, NATO a Roma, Meloni incontra Rutte. Elezioni americane, seggi aperti sulla costa est, i primi dati in arrivo in Italia nella notte. Manovra al via alle audizioni parlamentari, intanto il vice ministro Leo al Sole 24 Ore stima 1,3 miliardi dal concordato. Champions League, stasera Real Madrid-Milan, in campo anche Juventus e Bologna, ATP Finals di tennis, si ritira per infortunio Djokovic. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata. Frenata in attesa per l'alleanza tra le compagnie aeree ITA e Lufthansa, a quanto si apprende da Bruxelles il piano dettagliato che deve presentare a Bruxelles per il via libera definitivo. L'alleanza tra ITA e Lufthansa non è arrivato a frenare nella notte una lontananza, un distacco che si è creato tra le parti per l'accordo definitivo. Sentiamo.
È stato il Ministero dell'Economia, azionista al 100% della compagnia aerea ITA, a non firmare l'accordo per la cessione a Lufthansa a poche ore dalla prevista presentazione a Bruxelles. Il motivo, lo sconto chiesto da Lufthansa sulla seconda tranche, rivelano due fonti a Corriere.it, che avrebbe fatto dire al MEF l'Italia non svende la sua compagnia. Il preaccordo tra ITA, Lufthansa e il Tesoro, firmato nel 2023, prevede la cessione alla compagnia tedesca del 41% di ITA entro la fine di quest'anno, un altro 49% a fine 2025 e il restante 10 entro il 2029, per un totale di 829 milioni di euro. Ebbene, Lufthansa avrebbe chiesto una riduzione della seconda tranche sulla base del previsto minor valore della società a fine anno. Non abbiamo chiesto uno sconto, ribattono fonti della società tedesca, la revisione del prezzo finale è prevista dagli accordi del 2023 e non supera i 10 milioni di euro. Ora c'è ancora tempo fino all'11 novembre, ma bisogna capire se lo strappo è davvero solo sul prezzo e se è ricucibile o no. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È in corso da questa mattina alle 9 e durerà fino alle 17 in tutta Italia lo sciopero di 8 ore del personale ferroviario convocato dai sindacati dopo l'accoltellamento di un capotreno ieri in Liguria. E intanto, in vista dell'altro sciopero, quello previsto per venerdì, il garante chiede ai sindacati di assicurare i servizi minimi.
Cancellazioni, ritardi fino a 3 ore e lunghe file ai banchi delle informazioni. Dalle 9 di questa mattina in molte stazioni, a partire da Roma Termini e Milano Centrale, per i passeggeri non mancano i disagi a causa dello sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario. A proclamarlo ieri sono stati i sindacati di categoria per chiedere più sicurezza a bordo dei convogli dopo l'aggressione subita dal capotreno accoltellato su un regionale tra Genova e Busalla. Ritardi e cancellazioni potrebbero prolungarsi anche dopo l'orario di conclusione della protesta, previsto per le 17, fa sapere Trenitalia, che invita i passeggeri ad informarsi prima di arrivare in stazione. Venerdì intanto torna a scioperare anche il trasporto pubblico locale, con orari diversi da città a città. Anche in assenza di fasce di garanzia, il garante oggi ha chiesto che siano comunque assicurati i servizi minimi, con una presenza del 30% del personale viaggiante. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si sono aperti alle 11 ora italiana i seggi per le elezioni americane, a cominciare dalla costa est.
Si sono aperte alle 5 ora locale, le 11 in Italia, nel Vermont, i primi seggi elettorali che danno il via alla lunga giornata di voto negli Stati Uniti. Attraverso 6 fusi orari, dall'Atlantico al Pacifico, i cittadini americani sono chiamati a scegliere il 47esimo inquilino della Casa Bianca tra la vicepresidente democratica Kamala Harris e l'ex presidente repubblicano Donald Trump. Oltre 80 milioni di elettori hanno già votato in anticipo, l'altra metà avrà tempo fino alle 20. I sondaggi li danno testa a testa in 7 stati chiave, i cosiddetti swing states: Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Michigan e Arizona, che influenzeranno anche i tempi dei risultati. Testa a testa confermato anche dal primo scrutinio nel piccolo villaggio di Dixville Notch in New Hampshire. 6 elettori, 3 voti a testa per i due candidati. L'America è pronta per un nuovo inizio, ha detto Kamala Harris nell'ultimo comizio a Filadelfia. Ogni voto conta. Faremo l'America grande di nuovo, le parole di Trump. Washington, dove sono state approntate misure di sicurezza straordinarie, in stato di massima allerta per possibili violenze da parte dei sostenitori di Trump. La paura è che si ripetano gli scontri in Campidoglio del 2021. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, andiamo in Ucraina. Il ministro della difesa ucraino Umerov ha confermato la presenza di soldati nordcoreani al fronte. Si tratterebbe di circa 15.000 militari nordcoreani dislocati su 5 diversi punti del fronte lungo 1.500 chilometri tra Russia e Ucraina. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte oggi a Roma in visita ufficiale incontra la premier italiana Giorgia Meloni. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece ci spostiamo in Medio Oriente, dove almeno 20 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano a Gaza.
Almeno 70 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nella striscia di Gaza, secondo fonti mediche. Il bilancio delle vittime civili è aumentato a causa dei ripetuti attacchi israeliani contro un quartiere residenziale di Beit Laia, nel nord della striscia. Molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Colpite anche le aree centrali e meridionali di Gaza, dove 3 tendopoli di sfollati sono state prese di mira. Ci sono vittime e feriti. Nel mirino dell'esercito israeliano c'è anche la Cisgiordania. 4 palestinesi sono morti in 2 operazioni militari, una a sud di Jenin, l'altra a Tubas. Del 7 di ottobre 2023, secondo il Ministero della Salute di Ramallah, sono 738 i palestinesi uccisi in Cisgiordania in operazioni militari israeliane, scontri armati o attacchi di coloni. Solo ieri un gruppo di coloni ha cercato di dare alle fiamme un uliveto a Burka e ha bruciato 15 auto a Al Bire, vicino a Ramallah. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Proseguono le audizioni parlamentari per quanto riguarda la manovra di bilancio. Intanto il vice ministro all'economia Leo, al Sole 24 Ore, stima le entrate che potrebbero arrivare dal concordato preventivo 1,3 miliardi. Sentiamo.
Il concordato preventivo, chiuso il 31 ottobre, dovrebbe portare 1 miliardo e 300 milioni nelle casse dello Stato. A stimare un primo bilancio il vice ministro all'economia Maurizio Leo. Il ministero sta ancora elaborando le adesioni, ma, dice Leo in un'intervista al Sole 24 Ore, stando ai primi carotaggi l'incasso si attesta a più di 1 miliardo e 300 milioni. Le partite IVA che hanno aderito al concordato sarebbero quindi oltre 500.000. Nelle intenzioni del governo, le risorse in arrivo con il concordato saranno usate con la manovra all'esame della Camera, dove intanto vanno avanti le audizioni. Sul fronte pensioni, le misure previste potrebbero avere effetti positivi sulla tenuta del sistema previdenziale, dice il presidente dell'INPS, Gabriele Fava.
Il disegno di legge segna una soluzione di continuità rispetto agli interventi transitori di contemperamento delle tensioni inflazionistiche degli anni 2022-2023, peraltro con le ulteriori previsioni di misure temporanee a sostegno delle categorie di pensionati che versano in condizioni di maggiore fragilità.
Per Banca Italia l'economia fatica a recuperare lo slancio e gli obiettivi di crescita del piano strutturale di bilancio sono più difficili da centrare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Si trova sempre nelle acque internazionali a sud di Lampedusa quanto si apprende la Libra, il pattugliatore della Marina Militare impiegato per il trasporto dei migranti in Albania. A bordo c'è un piccolo gruppo di persone intercettate ieri in mare. Adesso invece facciamo il punto sull'emergenza maltempo in Spagna, l'allerta rossa oggi in alcune regioni.
Mentre le squadre di soccorso continuano a setacciare il parcheggio sotterraneo del centro commerciale Bonaire alle porte di Valencia, vero spauracchio della tragedia in termini di un possibile alto numero di vittime, al momento non trovate, La gestione dell'emergenza si sta progressivamente convertendo in terreno dello scontro politico, con i popolari che chiedono a gran voce che sia il governo centrale ad assumere il comando delle operazioni, mettendo così al riparo da ulteriori critiche il governatore regionale Mozzon, denunciato dal partito Giustizia Europa per omicidio ed omissione di soccorso. La Camera dei Deputati ha intanto destinato 30 milioni di euro per le vittime dell'alluvione ed il governo regionale della Comunità Valenciana ha ufficialmente chiesto a Madrid lo stanziamento di oltre 30.000 milioni di euro per finanziare un pacchetto di aiuti fissato in 136 punti da destinare alla ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
In chiusura allo sport, cominciamo con il tennis e il forfait di Novak Djokovic alle ATP Finals per via di un infortunio. Mi dispiace per tutti, ma avevo programmato, ha detto, di venire a Torino, ma a causa di un infortunio non potrò giocare la settimana prossima. E invece, per quanto riguarda il calcio, si gioca questa sera. Ci sono tre partite di Champions League che riguardano le italiane in campo, il big match Real Madrid-Milan, ma anche Juventus e Bologna. Dario Ricci.
Obiettivo playoff alla vigilia del quarto turno della nuova Champions e quindi a metà del nuovo cammino europeo arriva l'obbligo di cominciare a guardarla questa lunga classifica, perché il punto di riferimento è il 24esimo posto, l'ultimo buono per entrare nella seconda fase. A quello punta decisamente il Milan, che ha appena 3 punti ma che oggi a Madrid affronta forse lo scoglio più duro del suo cammino, e con Fonseca che rilancia Leao dal primo minuto. Juventus invece a quota 6, attualmente in 14esima posizione, in trasferta in Francia sul campo del Lille, che ha già battuto sia Real che Atletico Madrid. Juventus che cerca di ripartire nel suo cammino europeo dopo la sconfitta casalinga con lo Stoccarda. Bologna invece, che ospita il Monaco, che di punti ne ha ben 7, uno solo invece quello di Felsine, che vedono passare l'ultimo treno buono per agganciare la zona playoff e soprattutto per cercare il primo gol in questa nuova Champions, in questo cammino europeo. Più solida in classifica la posizione dell'Inter, che domani ospita una big come l'Arsenal, mentre l'Atalanta a quota 5 domani farà visita proprio allo Stoccarda, che ha espugnato nel turno precedente Torino.
Grazie Dario Ricci. Noi alle 13 e quasi 14 minuti ci fermiamo perché è in arrivo il primo break di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Italia-Lufthansa, manca l'accordo tra le parti, il piano per la fusione non arriva a Bruxelles. Sciopero dei treni fino alle 17, in vista di venerdì invece il garante chiede ai sindacati di assicurare i servizi minimi. Ucraina, Kiev conferma al fronte a fianco dei russi anche 15.000 soldati nordcoreani. Elezioni americane, seggi aperti alle 11 ora italiana sulla costa est, i primi dati in arrivo nella notte. Champions League, stasera Real Madrid-Milan, in campo anche Juventus e Bologna. Eccoci qua, 13:17, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre potete scrivere i vostri messaggi anche su WhatsApp. Allora, ripartiamo dalle elezioni americane, perché insomma il giorno tanto atteso è giunto. Non sapremo niente naturalmente perché i seggi si sono appena aperti, ma lo sapete, nella notte arriveranno i dati. Però ci torniamo cercando di raccontarvi in che modo, diciamo, gli europei, i cittadini europei, ma anche gli italiani, è una cosa di cui si è parlato anche in riferimento ai diversi partiti politici, che preferenze esprimono sui due candidati, Kamala Harris e Donald Trump. E lo facciamo insieme a Luca Mapelli di YouGov, che torna a trovarci. Buongiorno e benvenuto. Eccolo qua, ce l'abbiamo, Mapelli? Ce lo dovremmo avere in diretta, ma non lo sentiamo, quindi c'è qualcosa. Luca Mapelli di YouGov. Non ci sente.
Buongiorno.
Eccolo, adesso ci sente e adesso
buongiorno.
Noi sentiamo lui. Benissimo. YouGov, società.
Grazie, un saluto agli ascoltatori.
Grazie, un saluto anche a te. Società di sondaggi e ricerche, società internazionali, che ha testato appunto questo in 7 paesi europei, Italia naturalmente, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Danimarca e Gran Bretagna, in che modo diciamo le opinioni pubbliche guardano a questo voto, a queste due figure, ai democratici, ai repubblicani, a Kamala Harris, a Donald Trump. C'è, mi sembra di poter dire senza spoilerare troppo, una leggera preferenza trasversale in Europa per Kamala Harris. Però Luca Mapelli, ti chiedo raccontarci appunto, diciamo, questo primo pezzo del sondaggio, no? Le opinioni pubbliche europee proprio in termini di gradimento Trump-Harris.
Sì, c'è una preferenza abbastanza netta in realtà per Kamala Harris rispetto a Donald Trump nei paesi dell'Europa occidentale, con qualche distinguo tra i diversi paesi. Si va dalla Danimarca in generale, dai paesi nordici, che hanno una netta preferenza per Harris, più di tre quarti delle preferenze, fino a quello un pochino meno filodemocratico, che in realtà è proprio l'Italia, che ha il 46% degli elettori e dei rispondenti che preferirebbero una presidenza Harris contro un 24% di Trump. Quindi comunque c'è una preferenza per Harris, ma c'è una grossa fetta di rispondenti che sono indifferenti o non scelgono.
Diciamo anche che i vari sondaggi, le varie stime danno diciamo come seggi acquisiti in leggero vantaggio Kamala Harris, chi dice 225, chi dice 231 seggi già sicuri. Per il tipo di elezione che è quella americana, si votano i grandi elettori nei vari stati che poi eleggeranno il presidente a gennaio. Trump indietro tra 214 e 219, il numero magico è 270. Tornando a noi però, è interessante vedere anche rispetto alle famiglie politiche, ai partiti politici nei vari paesi, come si schierano. Sappiamo naturalmente che c'è una sovrapposizione tra il centrodestra italiano, ammettiamo, e Donald Trump, e lo stesso accade per il centrosinistra, i partiti progressisti dell'Europa, con Kamala Harris. Però c'è anche qualche sorpresa, Luca Mapelli, mi pare.
Esatto, questo è molto interessante, nel senso che da un lato sì, i partiti di sinistra e centrosinistra, gli elettori esprimono una preferenza netta per Kamala Harris rispetto a Trump. Le differenze si trovano un po' di più dall'altro lato dello spettro, nel senso che tra gli elettori dei partiti di centrodestra, diciamo destra più cristiano-democratica o popolare come impronta, abbiamo sempre una preferenza per Harris. Per esempio, quasi l'80% degli elettori della CDU tedesca la preferiscono, anche due terzi dell'elettorato dei popolari spagnoli e una maggioranza anche dei votanti dei Tories in Gran Bretagna. La situazione è un po' diversa quando invece da questa destra più tradizionale si va verso una destra un po' più destra, un po' più destra sociale o partiti, diciamo, di protesta. Quindi in questo senso la preferenza tende ad andare più verso Trump. È il caso ad esempio degli elettori del partito spagnolo Vox o di Reform UK, quindi il partito di Farage nel Regno Unito, e anche degli elettori dell'AfD tedesca, che hanno una preferenza sì. per Trump.
E infatti vedo dai vostri dati che il massimo dei consensi Trump lo ottiene tra tutti, diciamo, i paesi europei, tra tutti i partiti europei, dentro Vox, il partito degli estrema destra spagnolo, con il 54% dell'orientamento a suo favore. E in Italia che cosa succede? Perché si è parlato molto del fatto che qui, diciamo, le divisioni al contrario fossero più nel centro-sinistra, con gli elettori del Movimento 5 Stelle orientati, così dicevano alcuni sondaggi, verso Trump, a differenza degli elettori del PD che voterebbero per la Harris. Mi sembra che voi invece, la vostra rilevazione smentisca questo dato.
Sì, c'è qualche differenza, nel senso che il Partito Democratico è nettamente orientato a Harris, parliamo di oltre l'80% che ha una preferenza per Harris e meno di uno su 10 che avrebbe una preferenza per Trump. Il Movimento 5 Stelle anche lì ha una preferenza per Trump minuscola, solo il 14%, però rispetto al Partito Democratico solo, tra virgolette, il 63% degli elettori del 5 Stelle ha una preferenza per Harris, quindi rispetto al PD c'è una quota maggiore di elettori che si dichiara due equivalenti o comunque non si esprime, mentre invece il partito, diciamo, di maggioranza Fratelli d'Italia ha una leggera preferenza per Trump, parliamo del 44% per Trump contro il 32% Harris.
Luca Mapelli di YouGov, grazie per essere stato con noi. E questo, diciamo, era il sondaggio sulle opinioni pubbliche europee e anche italiane, in particolare sulle preferenze per quanto riguarda Kamala Harris, Trump. Sappiamo poi che sul risultato delle elezioni di domani c'è anche una grande questione che più ci avviciniamo e più si potrà materializzare, che è il fatto che i repubblicani guidati da Trump, insomma, hanno fatto sapere che di non essere disposti tanto facilmente ad accettare un risultato negativo. Trump allusa a questo, del resto è già successo nel 2020 quando Trump fece di tutto per pressioni sugli organi istituzionali, chiamando addirittura a raccolta le manifestazioni a Capitol Hill per sovvertire il risultato. Elon Musk ha detto che se Trump dovesse perdere questa sarebbe l'ultima elezione, alludendo, diciamo, a rischi per la democrazia. Insomma, un po' mettere le mani avanti da parte di Trump e dei repubblicani. Vedremo domani. Certo, è un modo per avvantaggiarsi, perché se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe facile poter dire ve l'avevamo detto, eccola là. D'altra parte però, cosa possiamo dire? La democrazia americana è antica, è solida, ogni scorciatoia dovrebbe non essere consentita, ogni cittadino, compreso il candidato presidente alle elezioni che ci sono in corso, ha gli strumenti che la legge gli consente per poter far valere i suoi diritti. Ogni scorciatoia non dovrebbe essere accettata, non in democrazia. Quindi va bene mettere le mani avanti, però non dovrebbe andar bene poi una contestazione fuori dalle regole democratiche, no? Del voto. Ma questo lo scopriremo, lo vedremo, perché è un grande punto di domanda su come reagirà l'opinione pubblica americana e in particolare repubblicana. Le regie sorridono perché devo dare la linea ad Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, che intanto saluto, e ascoltiamo Meloni.
In un momento nel quale tutto viene messo in discussione dalla ferita inferta al sistema delle regole internazionale, dalla guerra d'aggressione russa all'Ucraina, che sta avendo effetti, come vediamo, destabilizzanti molto oltre i confini nei quali si consuma, e come un domino contribuisce a far detonare nuovi focolai di crisi. È una situazione di instabilità che ha aperto molti nuovi fronti e che impone a tutti noi di saper modulare in maniera diversa la nostra azione.
Allora, Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, responsabile del programma difesa. Intanto abbiamo sentito Giorgia Meloni, che ha incontrato il neo segretario generale della NATO Rutte, queste le sue parole, ma soprattutto sulle ultime dal fronte della guerra della Russia all'Ucraina, perché il Ministero della Difesa ucraino ha confermato a Marrone: ci sono questi soldati nordcoreani coinvolti nel conflitto.
Sì, e questo è un segno sia di forza che di debolezza dalla Russia. Di debolezza perché con i caduti che ha avuto tra le proprie file e la volontà di non estendere la mobilitazione agli uomini a Mosca, a San Pietroburgo per evitare proteste, la Russia, la grande Russia, deve farsi aiutare dalla piccola Corea del Nord. Ma è anche un segno di forza perché vuol dire che ci sono alleati della Russia con la Corea del Nord, e dopo aver fornito munizioni, missili, bombe, eccetera, ora forniscono anche alcuni migliaia di uomini che vanno a combattere e quindi aggiungono pressione sulle limitate forze ucraine.
È la prima volta che ci sono militari di un'altra nazione, di un altro paese, perché sappiamo che ci sono state truppe di paramilitari coinvolti da una parte e dall'altra, soprattutto credo da parte della Russia, però qua è uno stato sovrano diverso, è la prima volta che accade?
La Russia aveva già reclutato mercenari in America Centrale, in America Latina e in Africa, ma erano singoli individui o comunque dei gruppi non statuali che, pagati dalla Russia, andavano a combattere. Qui invece è uno Stato con il controllo ferreo che ha della propria popolazione e dei propri apparati, che decide sostanzialmente di partecipare in guerra, ed è qualcosa di ulteriore rispetto anche alla Bielorussia, perché la Bielorussia aveva diciamo, svolto la funzione di piattaforma logistica per l'invasione da nord verso Kiev 2 anni fa, ma non aveva mandato soldati bielorussi a combattere né in Ucraina né in Russia. Quindi sì, è la prima volta che uno Stato sovrano manda un contingente militare delle proprie forze armate a combattere in Ucraina a fianco alla Russia.
È un segnale inequivocabile di una qualche forma di escalation, ma anche senza voler, diciamo, dare troppa importanza a queste migliaia di soldati nordcoreani che comunque ci sono. Le chiedo, Marrone, questa escalation potrebbe essere seguita o giustificherà un successivo passo sull'altro fronte, cioè il fatto che l'Ucraina possa a questo punto dire sdoganato quello che ha fatto la Russia con i nordcoreani, possiamo farlo noi con qualcun altro?
Il problema è che non c'è un qualcun altro, non c'è la volontà politica né in Europa né negli Stati Uniti di mandare truppe europee o statunitensi a combattere in Ucraina. Non sono stati mandati dei addestratori, dei consiglieri, anche per utilizzare, diciamo, gli equipaggiamenti occidentali dispiegati in Ucraina per l'addestramento, ma c'è una linea rossa che al momento nessuno tra i paesi NATO vuole superare, che è quella di un coinvolgimento diretto di proprie truppe che porterebbe a un conflitto tra Russia e la NATO. Diverso è il calcolo di una dittatura come quella della Corea del Nord, che sicuramente si aspetterà, nel momento in cui deve esserci un'escalation con la Corea del Sud, un aiuto da parte russa in quel caso.
Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, grazie e buon lavoro. Alla prossima, 13 e 30 minuti in punto. Quindi, diciamo, la novità di oggi è che il Ministero della Difesa ucraino conferma la presenza di 15.000 soldati nordcoreani sul fronte, che è lungo 1.500 chilometri, dislocati, dice Kiev, in 5 punti con 3.000 soldati ciascuno, quindi piccole pattuglie che si affiancano all'esercito russo in questo conflitto. Noi ci fermiamo, 349-238-6666, ritorniamo dopo la pubblicità.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo subito a sentire il punto di oggi di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Sarà il voto delle donne a decidere probabilmente la prossima presidenza degli Stati Uniti d'America. Certo, i sondaggi ci raccontano un testa a testa, per giunta condizionato e moltissimo dal margine di errore insito proprio nelle rilevazioni statistiche. Ma è intuitivo e naturale immaginare che con un candidato o donna per la prima volta in corsa per la Casa Bianca, la differenza la faccia proprio il voto femminile. Il boom del voto anticipato via posta, che ormai arriva a quasi 80 milioni di suffragi, sembra un segnale in questo senso, visto che in ben più della metà dei casi si tratta proprio di voto espresso da donne. In ogni caso l'America è chiamata a scegliere anche un'idea di parità di genere concreta e fuori dagli schemi ideologici, e sarà anche un segnale mandato al mondo intero. Forse la vera sorpresa saranno le scelte di chi voterà per la prima volta. Nelle nuove generazioni Harris sembra in testa, anche perché il 69% delle ragazze propende per lei, percentuale che scende al 45% nel caso dei ragazzi. Nel complesso Kamala Harris ha un vantaggio del 16% tra l'elettorato femminile, mentre Donald Trump dell'11% in quello maschile. Per Harris le percentuali sono storiche, perché Hillary Clinton era all'11% e Joe Biden al 12%, ed era già molto. Ma non è così semplice o scontato, perché il voto si dividerà anche tra chi esprime tutta la sua rabbia contro chi ha di fatto cancellato il diritto all'aborto o contro chi è da tempo un predatore sessuale, e chi invece non rinuncerà a dare sostanza a un pregiudizio antico negli Stati Uniti, quello di chi vede una donna non capace di premere il bottone in caso di guerra nucleare. L'America, quella che si vede poco al cinema, è anche questo.
Allora, dall'inserto Salute 24 di oggi, ne dico sulle 24 ore, dall'India al Sud America, l'Italia a caccia di infermieri nel mondo, ovvero di come il ministro Schillaci sta cercando di portare in Italia qualche migliaio, forse 10.000 infermieri indiani, ma non solo. Marzio Bartoloni, buongiorno e ben ritrovato, eccoti qua.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci, diciamo, a che punto siamo, perché sappiamo che c'è questa intenzione, però il governo sta predisponendo, insomma, qualche passo. Credo di aver capito lo step, e le regioni dovranno predisporre, cioè far sapere qual è il fabbisogno di infermieri.
Esatto, si comincerà da lì entro il 15 novembre. Sì, esatto, entro il 15 novembre sono attese, diciamo, le indicazioni delle regioni che dovranno dire che fabbisogno c'è di infermieri, e in Italia ne mancano, la stima, diciamo, minima è 65.000, ma forse ne mancano anche di più. Una volta arrivati questi fabbisogni al ministero, il ministero dovrebbe completare in questi giorni le procedure operative e metterà a disposizione questo canale indiano, per cui le regioni potranno attingere a questo bacino. Calcolate che in India sistema ci siano formati oltre 2 milioni di operatori, insomma, infermieri. E si potranno assumere con un riconoscimento automatico dei titoli, perché sono stati individuati due corsi di laurea che sono rispondono ai requisiti, ma soprattutto dovranno fare un corso di italiano, quindi si sta predisponendo dei corsi a distanza, perché poi devono superare un test di italiano.
Con l'apprendimento delle lingue come vanno? Cosa sappiamo? Vanno bene?
Ma allora, come formazione infermieristica sembra sia buona, perché deriva dalla tradizione anglosassone. Sulla lingua, non è ovviamente un paese anglosassone il nostro, non è automatico, dovranno imparare l'italiano, però è pur vero che tra gli infermieri già presenti gli italiani c'è già una discreta presenza, comunità di indiani, circa 2.000 già lavorano nei nostri ospedali, quindi non sarebbero del tutto una novità.
Leggevo dal tuo articolo, scusa se ti interrompo su questo, che la comunità di infermieri stranieri in Italia più ampia, sono 38.000, se leggo bene dal tuo articolo, Marzio, i più rappresentati sono i rumeni, la comunità più grande.
Esatto, rumeni, polacchi, albanesi e indiani sono, diciamo, le comunità più presenti, soprattutto perché nel caso soprattutto dei rumeni e dei polacchi, essendo membri, insomma, venendo da un paese dell'Unione Europea, hanno un riconoscimento del titolo molto più facile, automatico. Ma in questo caso, con questo protocollo che sta mettendo a punto il ministero, anche per gli indiani dovrebbe essere facile il riconoscimento dei titoli, e quindi il loro arrivo si presume tra l'estate o dopo l'estate del 2025.
Poi ci sono anche le regioni che si stanno muovendo autonomamente, se ho capito bene, come la Lombardia, che attende 200 infermieri argentini.
Esatto, questo dovrebbe essere una prima tranche. Loro puntano a assumere tra i 2.000 e i 2.500 dal Sud America, in particolare dall'Argentina e dal Paraguay, ma non sono i soli, perché per esempio gli ospedali religiosi, che in Italia sono in presenza importante, oltre 1.300 strutture, anche loro, attraverso le università cattoliche nei paesi in via di sviluppo, stanno cercando almeno 1.000 infermieri da assumere all'anno, soprattutto, appunto, sempre dal Sud America e dall'Africa.
Marzio Bartoloni, l'ultima cosa che ti chiedo, perché è proprio di strettissima attualità, la stima della Fondazione Gimbe in audizione: 19 miliardi mancano alla sanità per stare in equilibrio. Cos'altro possiamo dire su questo? Ne abbiamo parlato tanto, non sono pochi 19.
No, non sono pochi. Allora, oggi poi è arrivata pure la stima della Corte dei Conti, che ha confermato che la spesa sanitaria sul PIL, la famosa sticella che viene citata, certo, che provoca tante polemiche, nel 26-27 arriverà al 6,4%, praticamente lo stesso livello di pre-pandemia del 2019. E già sappiamo che già allora, insomma, le risorse erano veramente contate. Questo significa che saremo sempre con le risorse contate, in aumento, perché va detto che sono in aumento, come però accade quasi sempre tutti gli anni, però contate, davvero contate.
E va bene, Marzio Bartoloni, grazie come sempre, alla prossima, presto. Ci fermiamo invece, perché tra poco siamo di nuovo qui con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.